Terza parte del 30 ottobre. Allora, siamo arrivati che è salito sul suo albero, che è un pino. Ora, da come parla con Lodi, sembrerebbero un pino silvestre, qualcosa del genere, non il pino mediterraneo che invece pensavo io perché stavo in un posto di mare, però invece è il pino, quello proprio dell'albero di Natale, che in realtà è un abete, no? Quindi, e anche perché il legno si ricava da lì, non credo da quello marittimo. Quindi è salito sul suo albero, si è eretto su se stesso, su un qualcosa che gli è proprio connaturale, ma non può stare lì. E infatti fa un grande salto, attraversa anche un fossato, che questo fossato poi gliel'aveva predetto. Questo me l'ero dimenticato di dirvelo, ma se lo leggete lo vedete. Ha incontrato non solo all'inizio, il giorno prima, l'aveva incontrato il merlo bianco, ma nel bosco gli si è presentato il grillo, che però era disincarnato, diciamo, era un biancore, una luminescenza che gli parla e gli dice: attento alla guazza, perché Dio ti salvi dalla guazza e dagli assassini. Cioè, gliel'aveva pronosticato che avrebbe incontrato questi problemi, ma lui, come al solito, non l'ha voluto ascoltare, quindi so già 2 volte che si è fatto ingannare. E fa un salto e devo scorciare un pochino, però poi magari possiamo riprenderlo. E va a correre, a un certo punto vede la casina bianca e si accorge, stavolta la vede e capisce che lì ci può essere la salvezza. Quindi niente merlo, niente grillo, ma quella casina, non c'è due senza tre, è arrivata, ma deve conquistarsela. E la cosa interessante è che percorre 15 chilometri. Ora guardate, io, cioè, proprio non ho il cappello, ma me lo tolgo davanti a Collodi, perché 15, perché proprio 15 è il numero della Vergine Maria. 15 sono le poste del rosario, 555. 15 sono i gradini che non solo Maria ha salito quando è stata presentata al tempio da bambina, come ci racconta pure De André, ma anche in tutti i dipinti famosi in cui c'è la presentazione al tempio di Maria, ci sono i 15 gradini. Quindi lui deve fare i 15 gradini e i 15 chilometri, e però quando arriva deve fare anche ancora altre 2 ore di cammino. Quando finalmente arriva alla casetta, non è che è troppo tardi, però lui lo deve credere. Cioè, chi sta incontrando? È l'emblema di un qualche cosa di grande, è la sua anima. La bambina dai capelli turchini è la sua anima, non è che è la sua mamma, è come Comencini, per carità, deliziosa quell'opera che ha fatto, ma non è che Geppetto è il suo papà e non è che la fata è la sua mamma, cioè sono 2 parti di lui. Geppetto è l'io senza I maiuscola, ancora non è il sé, però è l'io che si sta sviluppando e che ha deciso di fare il suo lavoro, e l'anima è quella cosa meravigliosa, fantastica, che ti devi conquistare, che è sempre con te. Probabilmente il merlo bianco l'ha mandato lei, e il grillo in qualche modo è suo emissario. Infatti lo vedremo nel prossimo capitolo. Il grillo è addirittura uno dei 3 medici che lei chiama per guarire Pinocchio. Quindi manda i segnali sempre l'anima. Naturalmente non è che ci si presenta, che io vedo l'anima davanti a me, un grande fulgore, mi inginocchio, no? Ma cioè, dove stiamo? L'anima mi arriva tramite lo sguardo di una persona, il sorriso di un bambino, un libro che mi si apre per caso proprio a quella pagina. Cioè, sono questi piccoli segnali che se non li vedi, il gatto se li ingoia. Non c'è problema, si va avanti lo stesso, però poi quando veramente ne hai bisogno, devi credere che quella cosa c'è, ma tu non hai ancora meritato che sia viva. Ti fa credere che, di essere morta, perché in qualche modo sei tu che l'hai uccisa, perché l'hai ignorata per tanto tempo. Anche Geppetto stesso, no? Prima di fare il suo lavoro, avrà fatto quello che fanno tutti, le gambe ai tavolini. Quando però poi ha deciso, attraverso Pinocchio incontra la sua anima, perché questo è, cioè Geppetto che incontra l'anima. E l'anima allora gli dice: "Mi hai ammazzato, sto aspettando la bara che mi porta via." Sembra una cattiveria, ma era necessaria. E cosa succede? Che non ne possono più, lo devono assolutamente uccidere, lo prendono, lo appendono, perché non riescono ad aprirgli la bocca, lo appendono per il collo alla quercia grande e sta lì a dondolare davanti alla bambina che ha chiuso la finestra, però naturalmente vede tutto. E sta lì a dondolare e dondola tanto, dondola a lungo. È un altro momento iniziatico potente, la prova del fuoco l'ha superata perché ha fatto il salto. Era la terza prova, perché la prima erano i piedi, la seconda era mangiafuoco che lo voleva bruciare, la terza il fuoco l'ha superato per ora. E sta superando anche quello dell'aria, perché l'aria gli sta mancando e perché i piedi sbattono continuamente perché c'è tramontana, c'è vento, lo fa sbattere. Fino a che a un certo punto si ferma e sembra che sia veramente morto, perché apre la bocca e chiude gli occhi. Però i talenti ce l'aveva ancora dentro. Ora, che vi fa pensare questi due alberi? Uno che era lui e l'altro che era la quercia, l'abete e la quercia. Io ci ho visto i due alberi del paradiso. L'albero della conoscenza del bene e del male, che è lui, perché siamo noi che siamo fatti di quel legno lì, di quel pino. E quello che sembra della morte è l'albero della vita, è la quercia forte, stabile, che sta proprio di fronte alla casa della fata. E quindi ci sarà un motivo. Va bene. Era più o meno questo che ve lo volevo dire con tutta questa enfasi, perché mi sembra molto magico. E quindi ha passato una notte terribile, ora sembrerebbe morto. Volete sapere una cosa interessante? Qui con Lodi si è fermato. Cioè, stava a ogni puntata, scriveva un capitolo. Ogni domenica, perché scriveva per un giornaletto dei bambini, no? E quando è arrivato qui, per lui la storia era finita. Ora, un narratore può pensare che la storia è finita, e poi perché ci ha presentato proprio questo personaggio misterioso che poi non fa niente, però ha voluto dire che era finita ed è stato un messaggio che lui ha voluto lanciare al pubblico. Era come un bigliettino che un naufrago infila dentro la bottiglia, no? Vi piace pensare a questa immagine? Lui ha scritto questa fiaba e noi la stiamo interpretando adesso dopo 150 anni. Cioè, adesso è uscito fuori questo messaggino che stava dentro la bottiglia misteriosa che ha vagato per decenni, ma anche altri l'avranno capito, per carità. Però sarà contento lui che adesso noi stiamo capendo che lui si è interrotto apposta, perché ha voluto che tutti lo pregassero e desiderassero con tutto il cuore che la storia andasse avanti. E ha fatto passare 4 mesi. Questi 4 mesi in cui qualcuno avrà continuato a rileggere, a cercare di capire, a immaginare il seguito, chi lo sa? Anche questa è avvolta nel mistero, questa cosa. Va bene, ho parlato tantissimo, qui la terza puntata è terminata.